San Giovanni Calabria, il povero servo della Divina Provvidenza, 1873-1954. Era una fredda notte di novembre dell'anno 1897. A Lisieux, Teresa del Bambino Gesù era morta da alcuni giorni. A Verona, un chierico di 24 anni, era nato lo stesso anno della piccola Teresa, si affrettava verso casa dopo aver trascorso alcune ore ad assistere gli infermi all'ospedale. Ed ecco che sulla porta della sua povera casa c'era un bimbo addormentato, avvolto di stracci. Accanto aveva una gabbietta con un topolino, uno di quelli ammaestrati ad estrarre per i passanti il pianeta della fortuna, come usavano una volta gli zingarelli. Il chierico Calabria si chinò sul fanciullo, lo scosse. «Mi danno botte», disse il bambino, «tante botte, e allora sono scappato. Io non voglio più stare da loro, tu sei buono. Tu mi fai sempre l'elemosina e mi vuoi bene, io voglio stare con te». Cominciò così, sul finire dell'Ottocento, una lunga storia di carità. Lo zingarello di 5-6 anni era scappato da una banda di girovaghi che l'avevano probabilmente rapito da qualche parte, dato che nessuno si farà avanti a reclamarlo nonostante lunghe ricerche della polizia. E aveva cercato quel pretino che, incontrandolo per strada, sempre l'aveva aiutato con un sorriso e qualche soldino. Il pretino fece entrare il bimbo nella sua spoglia cameretta, gli diede da mangiare la sua povera cena e lo fece dormire sul suo materasso accomodato su alcune sedie. Poi si stese sul letto di assi, vegliando su quel piccolo segno vivente che Dio gli aveva mandato. Giovanni Calabria conosceva bene la povertà. Il papà era stato un umile ciabattino che risuolava le scarpe sul deschetto messo in fondo alle scale di casa. A volte cantava segnando il tempo, ribattendo i chiodi col martello, anche se i polmoni soffrivano da tempo per l'umidità dell'ambiente. La mamma si industriava facendo la sala, lavando e stirando la biancheria di un vicino alberguccio. Abitavano in una soffitta e il piccolo Giovanni era spesso accudito da una buona vicina che ormai faceva parte della famiglia. Nel 1882 l'Adige in piena ruppe gli ormeggi dei mulini che andarono a schiantarsi contro ponti, travolse gli anni e abbatté numerose case. L'acqua giunse fino a 4 metri di altezza. 3.000 ettari di terreno coltivato risultarono sommersi e si fecero sentire scosse di terremoto. La rovina fu tale che costrinse poi la città a cambiare volto e il centro di Verona perdette la sua affascinante caratteristica di isola fluviale. I poveri divennero ancora più poveri. Anche Papa Luigi rischiò di essere travolto dalle acque e lo salvarono a stento, ma il suo mal di petto si aggravò irrimediabilmente. Il 13 maggio 1883 Giovannino ricevette la prima comunione. Nello stesso giorno Teresa di Lisieux veniva guarita da una malattia mortale dal sorriso della Vergine. Il piccolo Calabria riuscì a frequentare le scuole presso i padri stimmatini fino alla quarta elementare. Poi dovette interrompere perché la malattia del papà rese necessario che anche il bambino si desse da fare per guadagnare qualche soldo. Lavorò come fattorino nella stireria di due anziane sorelle ebree e restò incantato per la loro venerazione del libro sacro e per la loro appassionata attesa del Messia. C'erano tanti ebrei in quelle bottegucce del quartiere e con molti di essi Giovannino intratteneva un bel rapporto di rispettosa amicizia, affettuosamente ricambiato. Non mancava di prendere le difese di qualche ebreo deriso dai ragazzi di strada, giungendo fino ad accompagnarlo nella sinagoga. In seguito, Don Calabria mostrerà sempre verso le altre confessioni religiose delicata sensibilità appresa già da bambino. Come garzone di bottega era piuttosto impacciato e ciò lo costringeva a cambiare spesso padrone. Benché si impegnasse in tante piccole incombenze, il suo sogno era sempre stato quello di fare il prete e lo manifestava chiaramente. Così quando combinava qualche malestro in negozio gli dicevano con scherzo: ma va a fare il prete, che non sei buono a far altro. Quando il papà morì, per pagare le spese della malattia e dei funerali dovettero portare al Monte di Pietà anche i mobili più necessari, poi nello sfratto. Per fortuna, un prete della parrocchia, che era stato professore in seminario, si prese a cuore la famiglia, prima alloggiandola sopra una navata laterale della sua chiesa, poi trovando un'abitazione nelle scuderie di un palazzo nobiliare. Si prese a cuore anche la vocazione del ragazzo, ma le previsioni erano brutte. Gli studi di Giovanni erano stati pochi e saltuari, la salute era buona anche per la troppa fame patita. Per 3 anni quel buon prete lo preparò privatamente per l'ammissione al liceo in seminario, vi fu accolto come studente esterno a 19 anni, ma gli esiti non erano brillanti. Il ragazzo era troppo debole, soffriva frequenti mali di testa, a volte sveniva, la fame si faceva sentire, dato che a casa spesso non c'era che un po' di polenta e una ciotola di minestra. Aveva buona intelligenza, buona memoria, ma l'applicazione gli era difficile, soprattutto in materie dure come il greco e la matematica. I giudizi a fine d'anno sottolineavano sempre la bontà dello studente, ma anche la sua inadeguatezza, scarso di ingegno, malaticcio, vocazione dubbia, dicevano. Oltretutto era così timido e riservato che il giudizio era spesso più duro di quanto fosse necessario. Anche Calabria ricorse a qualche piccolo inganno. Una volta copiò un compito di greco, ma il voto non fu eccezionale, dato che aveva sbagliato perfino a copiare. Un'altra volta si scrisse le formule di matematica sulla mano, ma si fece miseramente scoprire. Se a fine d'anno lo promuovevano a fatica, era perché interveniva a proteggerlo il parroco che in seminario aveva ancora una certa influenza. Quando compì 21 anni, fu il tempo del servizio militare. Di solito i seminaristi poveri potevano attingere a un fondo del seminario per pagare la forte tassa di esenzione di 1.200 lire di allora, con cui poter tenere la riduzione di leva a un solo anno invece dei 3 previsti. A Calabria l'aiuto venne negato. Probabilmente pensarono che 3 anni di naia sarebbero serviti per mettere alla prova quella vocazione così discussa. Lo assegnarono all'ospedale militare di Verona. Le prime disavventure erano anche troppo prevedibili. Gli scherzi dei compagni per la sua innocenza, i rimproveri dei superiori per le sue scarse attitudini militari, la goffaggine nelle esercitazioni al momento del presentatarmi, quando se ne stava lì con la baionetta male inastata, la poca abilità nel sistemare branda ed equipaggiamento. Ma quando si trattava di assistere i malati, Calabria sfigurava. In fretta divenne un bravo ed esperto infermiere, ricercato da tutti e voluto bene, al punto che in seguito potrà raccontare con un sorriso divertito: ero paromì, comandavo io, e considererà quei giorni come i più belli della mia vita spirituale. Durante l'epidemia di tifo scoppiata nel 1895, Calabria si offrì come volontario per assistere i rifugiati. Per un anno non si risparmiò in nulla, finì per ammalarsi anche lui ed sperimentò a sua volta quanto lo stimassero e gli volessero bene. A guarigione avvenuta, gli concessero una licenza e il grado di caporale, ma il grado non insuperbì lui e diede ai suoi sottoposti l'occasione per combinargli qualche tiro birbone, approfittando della sua evidente ingenuità. Lo assegnarono poi al reparto di malattie veneree e imparò il male e la malizia degli uomini nel modo più innocente che sia possibile in questa terra, dalle sofferenze di chi ne portava le conseguenze. Fu durante questo periodo che fece l'incontro più determinante della sua vita, quello con il carmelitano bresciano, padre natale di Gesù, del convento degli Scalzi a Verona, situato a 2 passi dall'ospedale militare. Lo scelse come suo padre spirituale e non lo abbandonò più. Il carattere dei due non poteva essere più diverso: timido, ipersensibile, introverso, quello del ventunenne Giovanni Calabria, rude, essenziale, volitivo, quello del carmelitano trentenne, ma nei disegni di Dio Don Calabria avrebbe illuminato di carità, di missionarietà e di vera paterna fecondità la vita dell'austero carmelitano, e Padre Natale avrebbe incarnato per Don Calabria la paternità di Dio, misericordiosa ma anche forte e decisa, e il sodalizio sarebbe durato quasi 50 anni. Anche se non possiamo dilungarci su questo, bisogna riconoscere che l'influsso del carmelitano fu così determinante che Don Calabria certo non cedeva a complimenti quando diceva e scriveva che la sua opera era un'opera carmelitana. Quando passarono i anni di servizio militare, il caporale Calabria si presentò in seminario per sostenere gli esami suppletivi del terzo anno di liceo. Non riuscì nemmeno a farli, perché il rettore, quando lo vide, gli ingiunse di frequentare prima ancora un anno di liceo. Voleva dire tornare in classe umiliato in mezzo ad alunni molto più giovani. Solo nel 1897 poté vestire la veste talare e divenne chierico a tutti gli effetti. Era magro e maciato, aveva gli occhi chiari e buoni. Sembrava appunto un pretino, quello da cui corse a rifugiarsi lo Zingarello di cui abbiamo parlato agli inizi. Che cosa doveva fare con quel bambino che la provincia gli aveva desto sulla soglia di casa? La mattina dopo corse da Padre Natale a chiedere consiglio. «Aspettiamo un segno da parte di Dio», rispose il carmelitano secondo il suo sogno. Intanto la notizia del bambino del chierico Calabria faceva il giro del quartiere. I genitori del piccolo non si trovavano. Si presentò un ebreo facoltoso dicendo che voleva l'onore di donare tutto il vestiario necessario al piccolo. Poi venne un marchese a offrire 60 lire, una cifra notevole per quei tempi, raccolte in una tombola durante una festicciola. Come segni bastava. E Calabria concluse che la sua missione era quella di dedicarsi ai bambini emarginati. Nell'attesa il piccolo venne affidato alla scuola agricola degli artigianelli pavoniani, che gli artigianelli pavoniani avevano aperto a Bussolengo. Più tardi il bambino diventerà sacerdote nell'istituto di Don Calabria. Ad intraprendere una particolare missione a favore dell'infanzia abbandonata, egli si sentiva inclinato già da tempo, anche se intanto aveva fondato con alcuni amici chierici e laici una pia unione per l'assistenza agli ammalati poveri, per mettere a frutto le esperienze e le amicizie fatte durante il servizio militare. Ma questo duplice interesse extrascolastico, la visita agli infermi dell'ospedale e l'assistenza ai fanciulli, non miglioravano il rendimento negli studi e i professori del seminario si impazientivano. Quando si trattò di ammetterlo al suddiaconato, che allora apriva l'accesso all'ordine sacro, il dottore non ebbe il coraggio di inserire il nome di Calabria. Era infatti divenuto vescovo quello stesso rettore che l'aveva già fermato una volta in malo modo. Dopo aver passato in rassegna i candidati, davanti all'evidente impaccio dell'interlocutore, il nuovo vescovo chiese: «C'è qualche altro candidato?» «Sì, ci sarebbe Calabria». «Che dicono i professori?» «Per scienza è un disastro». «Questo lo so». «E per bontà?» «Per questo nessuno ha niente da dire. Per bontà è ottimo». E fu allora il severo vescovo pronunciò quella battuta così saggia che gli merita ancora oggi un grato ricordo. «Bene», disse, «abbiamo ammesso tanti chierici dotti, ammettiamone anche uno santo». Fu così che Calabria poté incamminarsi all'ordinazione sacerdotale che gli venne conferita a quasi 28 anni. Fu destinato curato di un antico ordine malfamato di Verona, parrocchia di povertà e di miseria, la definisce lui nel suo diario, dove si dedicò soprattutto alla cura spirituale degli infermi. Si fece una tale fama che in ospedale e in parrocchie vicine ricorrevano a lui quando qualche malato si rivelava troppo difficile e impenitente. Per evitare conflitti di competenza, il vescovo gli fece avere l'autorizzazione ad amministrare ovunque il sacramento dei fermi, di solito riservato al parroco del luogo, e i confratelli presero a chiamarlo semplicemente, simpaticamente, il curato universale. Il colmo venne quando il vescovo decise di nominarlo anche confessore dei seminaristi, e i seriosi professori che prima l'avevano ostacolato se lo ritrovarono di nuovo per i corridoi del seminario investito di quella prestigiosa responsabilità. Pare che qualcuno abbia allora mormorato con notevole autoironia il versetto del Salmo che dice: la pietra che i costruttori avevano rigettato è diventata pietra angolare, ma lo mormorò in latino. Un altro suo impegno era la cura dell'oratorio parrocchiale, dove confluivano molti fanciulli che lavoravano nei cotonifici e nelle laniere della zona con paghette da fame ed orari inumani di 12-14 ore. Quelli più abbandonati e senza riparo alcuno li accoglieva in casa, tenendoli fin quando gli riuscì a collocarli gratis in qualche istituto adatto, soprattutto dagli artigianelli o dai salesiani. A stringergli il cuore erano soprattutto gli spazzacamini, che da settembre ad aprile, soprattutto sotto l'estate di Natale, scendevano dalle montagne del Trentino per il loro disumano lavoro. Erano bambini piccoli, esili, spesso affittati da padroni esosi. Tenerli appositamente magri e affamati era una garanzia perché riuscissero a infilarsi nei camini. Disprezzati e isolati da tutti per la loro incrostata e scura sporcizia, vagavano per le strade cercando cibo e lavoro. Don Calabria riuscì a ottenere da alcuni benefattori un fabbricato in vicolo cieco cigno, perfino il nome evocava bellezza e pena, con servizi igienici e acqua corrente, dove i ragazzi potevano radunarsi e pulirsi e trovare qualche conforto. Inoltre organizzava ogni anno la festa degli spazzacamini, coinvolgendo tutte le famiglie della parrocchia e offrendo loro al termine della giornata una passeggiata in carrozza per i quartieri eleganti della città. Il buon curato sapeva per esperienza che i poveri non hanno bisogno solo di pane e di vesti, ma anche di bellezza e di superfluo, ma erano sempre interventi sporadici. E gli istituti, sempre troppo pieni, erano ormai infastiditi dalle continue richieste di quel Don Calabria. Aveva affittato una casa più grande, vi si era trasferito con la mamma, i familiari e un paio di ragazzini, ma la sua vecchietta era ormai troppo stanca e si ammalò gravemente. I medici dicevano che non c'era nulla da fare. Ma anche questa volta a Padre Natale Don Calabria chiese un segno. Se Dio gli teneva in vita la mamma, almeno per un anno ancora, l'opera avrebbe potuto cominciare. La mamma guarì, contro ogni previsione. I ragazzi divennero 4, poi continuarono ad aumentare. Certo, non si potevano chiedere sempre miracoli, ma Padre Natale gli aveva detto di domandare un segno semplice e abituale. Ogni bambino che arrivava, se era volontà di Dio che lo tenessero, doveva corrispondere anche l'arrivo di un lettino, cioè del necessario per ospitarlo e mantenerlo, e le offerte arrivavano. Dopo 6 anni, Don Giovanni fu nominato vicario della rettoria di San Benedetto del Monte, una chiesa importante del centro. Non avrebbe voluto accettare una nomina così impegnativa, ma capì che era anche quello un segno cielo che gli dava più autonomia e più disponibilità per l'impresa sognata. I bambini aumentavano e dovette trovare loro una casa più ampia. A nutrirli ci pensavano i commercianti di Piazza delle Erbe, fino che non gli facevano mancare frutta e verdura e altri generi di prima necessità. Intanto arrivavano anche i collaboratori affascinati dall'opera. A scandalizzarsi invece erano i suoi vecchi professori di seminario. «Lascia stare quei ragazzi», mi dicevano i miei ex insegnanti e confratelli sacerdoti, «non imbarcarti in un'opera così grande, senza mezzi materiali e senza capacità imprenditoriale. Pensa allo scandalo per la Chiesa, che vergogna per il clero veronese se tu dovessi fallire miseramente». E io, sconcertato, confuso, correvo dal mio confessore per Natale e imploravo che mi liberasse da un fardello così pesante. Ma alle mie proteste di incapacità e di scoramento lui con piglio energico mi investiva con foga. È forse sua l'opera? L'opera è di Dio. E se l'opera è di Dio, perché vuole sottrarsi alla sua volontà? Anche il professore di dommatica l'aveva chiamato in disparte per consigliargli prudenza. Ma è stato lei a insegnarmi la tesi sulla divina provvidenza, aveva ribattuto Don Calabria. Io cerco solo di metterla in pratica. Solo al vescovo, altrettanto preoccupato, Don Giovanni disse: «Io voglio fare solo la volontà di Dio. Io rimetto tutto nelle vostre mani. Se voi desiderate che chiuda, lo faccio subito, oggi stesso». Ma il vescovo, commosso, si limitò a benedirlo. Ormai l'opera aveva un nome. Si chiamava Casa dei Buoni Fanciulli e l'aveva preferito proprio perché conteneva la parola casa e non i soli termini assistenziali di istituto, collegio, convitto, pensionato. E a chi poi gli obiettava che quei fanciulli proprio buoni non erano, rispondeva con un guizzo di umorismo: «Beh, se non lo sono, lo diventeranno». In un anno i ragazzi passarono da 7 a 20 e il problema dell'alloggio si pose ancora una volta. La sistemazione definitiva fu trovata a San Zeno in Monte. L'edificio amplissimo era piuttosto un complesso di edifici e era allora cadente, ma aveva una storia che risaliva ai crociati e dominava la città, come da una splendida terrazza. L'acquisto fu possibile perché in Calabria si era indissolubilmente legato un nobile possidente, il conte Perez, pronto a donare se stesso e tutti i suoi beni per l'opera. I primi collaboratori, preti e laici, cominciarono dedicandosi tutti assieme all'impegno di restaurare quegli edifici che, usati per secoli come acquartieramenti militari, erano ridotti in uno stato pietoso, quasi tutti gli ambienti erano scalcinati e fetidi. Poi crebbe il numero e la qualità dei collaboratori disposti a offrire la vita per quella santa causa. C'erano preti affascinati dal Ministero della Carità, c'erano alcuni giovani che desideravano prepararsi a sacerdote, ma però sotto la guida di Don Calabria. C'erano laici disposti a offrire la loro competenza, un avvocato, un sindacalista, un artista del vetro, un calzolaio, un relegatore di libri, un maestro di musica, un impiegato banca, un assicuratore, un ex ufficiale. Tutti divennero fratelli, pronti a rispondere ad ogni urgenza, dal prestare assistenza ai ragazzi all'insegnare loro un mestiere nei vari laboratori di carreria, falegnameria, sartoria, meccanica, tipografia e altro ancora. Poi vennero anche delle buone donne del popolo, disposte a fare da mamme a quei ragazzi bisognosi di tenerezza e di cure più di quanto possero mostrare. E quando si presentava qualche signorina di nobili natali, elegantemente vestita, Don Calabria aveva un modo immediato per valutarne la vocazione. Chiedeva loro di andare a comprargli qualche oggetto necessario alla casa, ma piuttosto plebeo, delle scope, un po' di legna per il camino, e di portarglielo, facendo prima un lungo giro per il Listone, la zona più elegante frequentata di Verona a fianco dell'arena. Alcune di queste nobili signorine divennero così nella casa di buoni fanciulli, cuoche, lavapiatti, lavandaie, guardarobiere, ma soprattutto povere serve del Signore Gesù. Intanto Calabria aveva delineato un primo abbozzo della sua futura congregazione. Le regole che lesse ai primi tre collaboratori, un prete, un seminarista e un laico, parlavano di santificazione, umiltà, nascondimento. Dono totale nelle mani di Dio, tutto ad esclusivo bene dei buoni fanciulli. Le aveva scritte lui, tutto vibrante d'entusiasmo, cercando di rendere con le sue povere parole i fondamentali paradossi del Vangelo, quelli che parlano della fede assoluta che bisogna avere nella provvidenza del Padre Celeste, il quale nutre anche gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo. Intanto il quotidiano Socialità, Verona del Popolo, pubblicava un attacco feroce a quel prete dal collo storto che, letteralmente, con l'industria dei fanciulli sperduti si è formato una forte e invidiabile posizione economica. L'industria della fede era il titolo velenoso dell'articolo. Don Calabria non protestò, non querelò, come molti consigliano, andò a parlare personalmente col giornalista, e si scusò, confuso, d'aver dovuto cedere all'esigenza, diceva, di sfornare ogni giorno qualche notizia per interessare i lettori. Alla fine dell'incontro erano diventati amici. Tutto sembrò vacillare allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La mobilitazione generale gli portò via quasi tutti i collaboratori. Don Calabria, che vi era già inclinato per conto suo, passò una crisi spaventosa. Gli sembrava di aver fatto tutto per capriccio, per seguire le proprie vedute personali e le proprie soddisfazioni. Il giudizio negativo dei confratelli più istruiti di lui gli pesava come un macigno. Gli pareva di essere caduto in preda all'orgoglio, di aver messo a rischio ragazzi e collaboratori. A resistere, come una roccia, era il suo padre natale, che con l'impeto inflessibile della sua autorità gli scriveva: «Si ricordi che San Zeno in Monte è il luogo della sua salvezza e della sua santificazione», e gli proibiva in maniera assoluta di allontanarsi dal posto che gli era stato assegnato. Don Calabria invece sarebbe fuggito via a nascondersi nella preghiera e nell'umiltà. Come Dio volle, superò la crisi, ma la tentazione non l'avrebbe abbandonato più. Sarebbe stata per anni e anni la sua prova di fede, quella mistica notte oscura che molti santi hanno conosciuto. Ma se dubitava di sé, non dubitava affatto dell'opera che intanto cresceva e cominciava a diffondersi anche nelle diocesi vicine. Collaboratori e collaboratrici assunsero pian piano la struttura di congregazione e col tempo presero il nome ufficiale di Poveri Servi e Servina Provvidenza. All'inizio Don Calabria non voleva uniformi o vesti particolari, diceva che bastava il Vangelo vissuto integralmente. I suoi frati dovevano essere i frati del XX secolo. Voleva che fossero dei Vangeli viventi. Alcuni tra i suoi poveri servi avevano cominciato a scrivere pagine gloriose, sia nelle più sperdute e pericolose periferie romane del tempo, sia di missione. All'assistenza dei fanciulli si era aggiunta la cura di qualche piccola casa di riposo per anziani, come il ricovero del Sacro Cuore di Negrar, che col tempo sarebbe diventato un grande ospedale, e Don Giovanni si grava perché gli infermi erano stati la sua prima grande passione. Venne il regime fascista. Calabria rifiutava di piegarsi alle preoccupazioni politiche, ma quando il regime violò le leggi razziali, si recò subito in visita al rabbino di Verona per dire tutto il suo dolore per la prova che stava subendo il popolo ebreo. E quando seppe che un avvocato ebreo della città aveva avuto un pubblico affronto, mandò il suo vicario a porgere le scuse a nome di tutti i veronesi. Poi scoppiò la Seconda Guerra Mondiale con i suoi orrori. Poi venne l'armistizio, perciò l'Italia divisa in due, mentre Verona diventava campo di battaglia e di rappresaglia tra opposte fazioni. Don Calabria mandò tutti i suoi ragazzi al sicuro in case di campagna e mise l'enorme edificio di Senimonte a disposizione di chiunque si sentisse minacciato e avesse bisogno di rifugio. Accorsero soldati che si erano dati alla macchia, evasi dai campi di prigionia e di concentramento, ebrei in fuga, stranieri dispersi, famiglie, frati, preti, suore di ogni istituto che avevano i propri conventi inagibili. E quando l'emergenza finì e le rovine morali erano tali che bastava più accogliere dei buoni fanciulli, c'era tutta una gioventù sbandata e inasprita da rieducare, che non si sarebbe lasciata rinchiudere in una casa, per quanto accogliente. Così Calabria decise di aprire la sua opera a centinaia di ragazzi esterni. Su quell'onda di rinnovamento nasceranno poi esperienze alternative, con metodi nuovi, ispirati alle città dei ragazzi di stampo americano, in cui si distinse Don Luigi Verzé, il futuro fondatore del San Raffaele di Milano. E nuovi centri professionali all'avanguardia nasceranno via via nelle principali città italiane, soprattutto in quelle invase da masse di giovani immigrati. Anche i carcerati e le carceri entrarono nelle sue cure e per loro Don Calabria fondò un'apposita associazione. Don Giovanni si era dato però all'apostolato della stampa, scrivendo alcuni libri sulle urgenze della Chiesa nel mondo. Molte pagine erano scarne, perfino aspre, come se l'angosciasse la visione di un mondo cristiano che si faceva sempre più vecchio. Chiedeva ai preti di tornare a vivere alla maniera degli apostoli e scongiurava i cristiani a mettere nuovamente la Chiesa, Cristo, a fondamento della società. Da parte sua si sentiva animato da una forte passione ecumenica, intratteneva rapporti epistolari e di ospitale amicizia con luterani, anglicani, ortodossi, per anticipare l'abbraccio dell'unità. Curava l'amicizia di sempre con gli ebrei, sosteneva la necessità che la Chiesa si decidesse a convocare un concilio ecumenico. L'ultima sua pubblicazione è come un grido e si intitola «Perché non scende la notte sul mondo?». Forse era anche condizionato dalla cecità che ormai l'affliggeva, ma la sua carità restava ardente e luminosa ed era infinita l'umile riconoscenza per ciò che gli era stato concesso di realizzare. Una sera di tarda primavera, contemplando la città di Verona dalla terrazza di San Zeno in Monte, Don Calabria si lasciò andare ai ricordi, narrando un sogno fatto nei momenti più difficili della sua impresa, ma forse era più che un sogno. Raccontò: nel dormiveglia di una notte travagliata, impastata di sofferenze fisiche e morali, ho fatto un sogno che mi è stato di grande aiuto per capire e accettare la volontà di Dio. Nel sogno mi trovai vicino al portone della chiesa di Anastasia, la chiesa più grande di Verona. Una folla immensa ostruiva l'entrata. Mi intrufolai fra la gente, sgomitai per farmi largo tra la ressa del popolo, giunsi i primi banchi e nell'ambone vidi Don Bosco che predicava. Terminato il sermone, si diresse proprio verso di me e mi piantò addosso quel suo sguardo dolce e penetrante. Io mi gettai in ginocchio e tentai di balbettare: «Oh, Don Bosco, io sono zero e miseria». E lui, bonario, mi confortò: «Zero e miseria? Buone condizioni, buone condizioni». Per la verità, io ero già ben consapevole di valere niente, di essere uno zero. Anche per i ripetuti giudizi negativi erano stati appioppati dagli insegnanti del seminario vescovile. Adesso cominciavo a capire perché il Signore aveva scelto proprio me per completare la sua opera. L'opera è creatura del Signore, non può essere l'opera di un prete meschino come me. Verso il 1949, l'estremo indebolimento fisico acuì in maniera intollerabile quelle sofferenze interiori che l'avevano accompagnato per tutta la vita. Pregate perché possa capire il dono della sofferenza, diceva ai suoi collaboratori. Aveva stretto amicizia col santo Charles Schuster di Milano e questi gli scriveva: «Io credo che il Signore le dia questa missione speciale, soffrire per la Chiesa. Quale privilegio! Dio lo concede soltanto ai suoi amici». E difatti gli ultimi anni di Don Calabria furono misteriosi. Le sofferenze psicologiche e spirituali lo investivano a ondate travolgenti, facendo leva su un organismo ormai molto debilitato. Era come se alla fine si raggrumassero tutte insieme nell'anima le sofferenze provate dalla vita, quelle dell'infanzia denutrita, quelle dell'adolescenza e della giovinezza umiliate da giudizi ingenerosi, quelle della vocazione contrastata, quelle della sua coscienza delicata e tendente allo scrupolo, e poi le fatiche per l'edificazione di quell'opera che si rivelava sempre più complessa ed esigente, e poi ancora i contrasti interni ed esterni per la interpretazione e riconoscimento ecclesiale del suo originario carisma. Ce n'era anche troppo per condurre una persona anziana all'esaurimento della mente e del corpo. E tuttavia, chi si accostava a Don Giovanni in quegli ultimi anni s'accorgeva del mistero. Tutto quel materiale, sofferto e dolorante, era ormai nelle mani di Dio, che gli concedeva quella purificazione ultima dello spirito che i mistici sperimentano. L'ultima chiamata ad entrare in comunione con i suoi fratelli più lontani e perduti, lasciandosi assimilare a Cristo crocifisso abbandonato sul Calvario. Negli ultimi anni, nella rispondenza più intima e riservata che intratteneva col cardinale Schuster, Don Calabria confidava ripetutamente di sentire in fondo all'anima un grido che gli sembrava provenire da Cristo stesso. Nella Santa Messa sento, così mi pare, la mia Chiesa. E mi sembra di vedere Gesù sotto la sua pesante croce. Sento ripercuotersi nel mio cuore questo continuo lamento e richiamo: la mia Chiesa, la mia Chiesa. E il santo cardinale gli rispondeva che quel grido era probabilmente motivato dal martirio che in quegli anni Chiesa perseguitata subiva in Oriente e dalla terribile crisi che definiva un cristianesimo senza il pensiero cristiano che essa attraversava in Occidente. Le loro sofferenze, si dicevano i due santi scambievolmente, dovevano e volevano essere un'umile partecipazione a quella passione. Nei momenti più duri, Don Calabria era angosciato o chiusura, si sentiva svuotato di fede, quasi rifiutato da Dio, irrimediabilmente perduto. Diceva: «Non ho fatto niente, non ho fatto niente, ho le mani vuote, ho fatto sì qualcosa, ma per me stesso, per le mie comodità, mi pare di essere senza fede, non so pregare, non ci riesco». Era in mano a medici attenti e scrupolosi che gli volevano molto bene, ma si attenevano alla scienza psichiatrica del tempo che raccomandava in certi casi l'elettroshock, e il povero Don Giovanni dovette a più riprese subire quel trattamento violento ed umiliante. Ma dice anche: «Solo Gesù può capire le mie sofferenze». Le ultime parole furono: «Ecco, mi pare ora che Gesù mi venga incontro. Sento che il Signore mi è tanto vicino e mi vuole tanto bene». Morì il 4 dicembre 1954 e benché avesse disposto che gli facessero un funerale nella massima povertà, fu necessario lasciare la salma esposta in Santa Anastasia, la grande chiesa che aveva visto nel sogno profetico, per 3 giorni. E la ressa del popolo fu continua e impressionante. Quando cominciarono a giungere in Vaticano le richieste dei vescovi, preti, religiosi e fedeli laici che chiedevano la glorificazione del servo di Dio Giovanni Calabria, una delle lettere più interessanti fu quella di una donna che affermava di aver conosciuto in lui un'anima completamente dedita all'alto sacerdozio, e concludeva: era proprio il Christianus, alter Christus, cioè era proprio un cristiano, un altro Cristo. Giudizio stupefacente, perché a darlo era una dottoressa ebrea che al tempo delle persecuzioni razziali si era rifugiata da Don Calabria ed aveva vissuto con lui per 18 mesi nascosta tra le suore. e che ora inviava la sua testimonianza definendo sorella separata. Aggiungeva anche: la vita di Don Calabria ad ogni istante era la personificazione del meraviglioso cantico di San Paolo sulla vita.